compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento, incuria la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti,
sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli certi.
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Rotondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera rossa.
Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radiazione.info. Questo lunedì sera 28 ottobre 2019 dopo Cristo. Alle 21:03 minuti primi comincia Memoria Resistente. Ciao Lucky.
Ciao Frank.
E ciao a tutti voi che state ascoltando questo programma di resistenza, di memoria storica, memoria di classe e soprattutto
assolutamente
di storie partigiane e storie di partigiani che continuiamo a portare avanti attraverso quello che ci rimane, ovvero memorie principalmente cartacee, e cercando anche di relazionare tutto questo al presente. Infatti ci piace aprire facendo un po' il punto della situazione. La settimana scorsa, se non sbaglio, abbiamo parlato del caso degli operai dell'Ansaldi.
Di Campo San Piero, no, tranquillo, figurati. Anche l'Ansaldo, diciamo, aveva fatto la sua storia. Comunque in questo caso parliamo di una fonderia chiusa e poi riaperta, con chiaramente non si sa quali sacrifici costati agli operai, e difatti dopo tutto quanto quell'ambaradan, con la presenza di Landini, via dicendo, gli operai tutti più o meno contenti, però sempre in mezzo le vecchie volpi che puzzava di trappola la storia, quella torta offerta dal nuovo titolare delle fonderie Anselmi, una torta che poi chiaramente avrebbe preso il gusto dell'amaro del veleno. Difatti in questo periodo, in questo mese, sono stati appunto inoltrati di licenziamenti contro delegati della FIOM, perché comunque chiaramente loro lottavano per i diritti di lavoratori e per una condizione di lavoro migliore, perché all'Anselmi non dimentichiamo che nonostante tutte le promesse oceaniche, i feriti sul lavoro ci sono stati purtroppo, quindi vuol dire che anche lì il ritmo di lavoro si vede che ha i suoi buoni ritmi di sfruttamento, anche là nonostante promesse, tricheballacche varie. Quindi chi ha alzato la testa è subito immediatamente colpito da questo provvedimento di licenziamento, che in questo momento comunque, grazie comunque chiaramente anche alla lotta di sicuro da parte degli esponenti e comunque del direttivo regionale della FIOM, sono stati per il momento ritirati. L'azienda non ha avuto luogo a non ha avuto il potere di avere luogo a procedere. Questo chiaramente,
quindi per una volta una bella notizia.
Esatto, questo chiaramente non toglie che la lotta dovrà essere proseguita, anzi sempre di più, perché comunque questi sono solo dei, secondo me, dei segnali di quello che comunque ha intenzione la proprietà, che chiaramente non può tollerare intralci, intoppi o denunce su ritmi di lavoro impressionanti e comunque chiaramente di sfruttamento, perché loro devono fare profitto, questa è la logica. D'altronde la crisi colpisce e il profitto non può assolutamente diminuire, quindi va scaricato sui lavoratori.
E oggi purtroppo è anche una data
triste,
non particolarmente felice. Abbiamo visto sabato scorso c'è stata la calata a Roma del Centrodestra Unito prima delle elezioni in Umbria, le sì, regionali, che poi hanno comunque visto il trionfo del centrodestra, va detto, le elezioni anche abbastanza di larga misura. E appunto la storica Piazza Rossa, sono scesi in piazza insieme,
sì,
tutto il meglio che la destra italiana ha da offrire sul piano istituzionale.
Assolutamente. Gente che è sempre come Salvini, che ha fatto, penso, turni di notte, ha lavorato nelle fabbriche,
sì,
e sa benissimo,
sì,
come si
non
deve...
perché quelli dell'altra parte, che siano il PD o il neo partito Italia Viva, ci stiano più simpatici, però appunto tutto questo centrodestra unito poco dopo che Berlusconi ha dichiarato che insomma è grazie a lui se i fascisti sono e i leghisti sono riusciti a entrare nel governo, li ha legittimati lui, li ha sdoganati di lui e senza di lui non ce la possono fare, vederlo lì sorridente con da un lato Salvini, dall'altro la Meloni, che rispetto a Salvini ha l'onestà intellettuale di dichiararlo che è una fascista.
D'altronde è quello che dispiace vedere il popolo italiano che continua comunque a consegnare, diciamo, tra virgolette, potere a questi elementi, non capendo che la trappola è effettivamente scattata. E in ogni caso, però, è anche vero una cosa, che intanto non tutta la popolazione umbra di sicuro è concorde con loro, anche perché se guardiamo effettivamente le cifre dei votanti sulla popolazione dell'Umbria,
no, no, certo,
esatto,
certo,
questi risultati sono un po', diciamo,
come abbiamo detto già molte volte, poi il vero dato delle elezioni è tutta la gente che non va a votare,
esatto,
che di fatto non riconosce più il senso dietro questa formula. Questo sicuramente è il dato più importante, che sempre di meno viene menzionato. Però tutto questo il sabato 26, tutto questo brutto spettacolo a Roma, a due giorni appunto la data di oggi, che ci ricorda purtroppo come,
sì, esattamente, 97
anni fa,
altri scesero a Roma, la tragedia italiana. Quindi stiamo parlando chiaramente della marcia su Roma, in quel malefico giorno, maledetto giorno, il re Sciaboletta consegnò il potere del governo italiano all'allora duce Benito Mussolini. Quando avrebbe bastato firmare l'ordine di stato d'assedio e l'esercito sarebbe intervenuto a disperdere quella marcia su Roma tanto proclamata, che tanto è vero che Mussolini arrivò in treno, comunque, perché per via di marce non ne ha fatte gran poche.
Beh, però ricordiamo, arrivò in treno e il treno era anche gratis, perché i treni ai camerati, almeno non tutti in realtà, ma quelli che partivano dalla zona nord tra Piemonte, Liguria, penso anche Lombardia, furono pagati dalla famiglia Agnelli, che finanziò appunto la gita nella capitale ai camerati.
Purtroppo questa nemesi del ventennio iniziò, ma già qualcosa prima, perché ricordiamo che nel 21 le lotte iniziarono cruente tra fascisti e comunque compagni. Vogliamo ricordare Guido Picelli, Argo Secondari, le famose giornate di Parma, dove comunque Picelli dette una sonora legnata comunque alle squadracce, niente, proprio capitanate da Balbo, comunque uno dei fascisti più in voga al momento, diciamo così, delle squadracce. Però trovò pane per i suoi denti, Picelli non era certo il primo che passava per la strada, e le legnate che presero furono dure, perché difatti dopo intervenne comunque l'esercito l'unica volta forse a disperdere i fascisti.
Mai abbastanza. E tutto questo poi portò alla fase storica di cui ci occupiamo in questa trasmissione, che ci occupiamo, di cui ci occupiamo anche questa sera, in cui continuiamo la lettura dei grandi rastrellamenti nazifascisti dell'estate autunno 44 nel Vicentino, un libro scritto da Pierluigi Damiano Dossi Busoi, che abbiamo appunto cominciato mercoledì scorso, il 21 ottobre, il mercoledì ancora, io non devo ancora ritararmi sul fatto che trasmettiamo lunedì,
sì,
lunedì scorso 21 ottobre, e riprendiamo
Avevamo terminato con la lettura doverosa dei nomi dei caduti. In particolare vogliamo sottolineare due, in particolare Augusto Cocco e Carlo Marchiolo Buffalo, che volontariamente e stoicamente, feriti purtroppo, no, sapendo che erano solo un peso per i compagni in quel momento, perché la formazione andava salvata sul Pasubio, che vi garantisco che è un posto tutto roccia, non c'è nessun cespuglio, albero che tutti possono nascondere, quindi volontariamente loro sapevano di sacrificarsi, si immolarono appunto per appunto dare modo ai compagni di ritirarsi, spararono fino all'ultima cartuccia e lì vennero dopo sommariamente giustiziati dalle truppe nazifasciste di rastrellamento. E tuttora sul Monte Pasubio, quota abbastanza dura anche da raggiungere, che fu anche teatro durante la Grande Guerra di sanguinosi scontri, dove proletari contro altri proletari, soggiogati dal sistema capitalista, trovarono purtroppo una morte tragica, sepolti dalla neve, dove tuttora ogni tanto qualche resto, comunque qualche salma, viene alla luce dalle piccole frane, roba del genere, a esserci da monito che la guerra non è assolutamente giusta, guerra alla guerra è la cosa più giusta, e resistenza comunque per togliere chi in quel momento con le sue manie di profitto portò alla grande guerra. Quindi abbiamo finito e adesso continueremo con questo libro appunto, che narra di quello che successe durante i rastrellamenti che culminarono dopo col massacro del Monte Grappa.
E io lascio te la parola.
Assolutamente. La Lessina Veronese e Vicentina, Valchiampo e Agno e Operazione Timpano del 3 e del 16 settembre del 44. La premessa è che il 18 agosto del 44, quando è quasi conclusa l'operazione Belvedere contro la zona libera del Pasubi, in un vertice che si tiene a Desenzano del Garda, tra i responsabili SS della lotta antipartigiana dell'Italia nord-orientale, si stabilisce una grande azione di rastrellamento nelle province di Brescia, di Verona e di Vicenza, uno dei principali avvenimenti militari dell'Alta Italia. Per quanto riguarda il Vicentino, si dà dell'operazione Pauche Timpano sui Lessini e quasi in contemporanea dell'operazione Hannover sull'altopiano di Sette Comuni, a cui segue l'operazione Piave sul massiccio del Grappa. Per i tedeschi l'operazione Timpano si rende più che urgente perché il Feldmaresciallo Albert Kesselring ha deciso di arretrare il comando superiore sud-ovest e il comando superiore del gruppo armate C a Recuaro Terme, per dirigere dalla località termale vicentina la difesa della linea gotica. Tutta la zona circostante Recuaro Terme deve essere quindi ripulita dai banditi della Brigata Stella, del gruppo Brigate Garemi e dalla divisione autonoma Pasubio. È la manovra pianificata per imbottigliare e distruggere tutte le forze partigiane presenti nell'area e si svolge in tre tempi. Dal 3 all'8 settembre 1944 avvengono una serie di rastrellamenti che interessano soprattutto l'area dei Lessini veronesi, che puntano a disarticolare la divisione Pasubio, spingendola verso nord ed est. Il rastrellamento ebbe inizio nella notte fra il 3 e 4 settembre, lungo un fronte che poi avanzò progressivamente e restringendosi a ovest della Valle dell'Adige, a nord-est della strada Schio-Rovereto e a sud dalla strada Verona-Vicenza. Il 9 e 12 settembre 1944 è attaccata in prevalenza la Brigata Stella tra la Valchiampo e la Valle dell'Agno, con epicentro a Piana di Valdagno e Salva di Trissino. Il 12 e 16 settembre 1944 in Valchiampo e Lessinia si chiude il cerchio attorno alla divisione Pasubio. Nell'operazione Timpano sono impiegati i reparti di fanteria e artiglieria tedesca, rinforzati da unità collaborazioniste, in tutto almeno 7.000 uomini. Questi numeri, calcolati nella terza fase dell'estrellamento, cioè dal 12 e 16 settembre, non possono automaticamente essere ribaltati sulla situazione iniziale, né nella seconda parte dell'operazione Timpano, che investe una zona molto più piccola e più facile da chiudere. Si può calcolare, quindi, che nella seconda fase, a Piana di Valdagno e Salva di Trissino, siano impegnati circa 2-3.000 uomini. Nella Lessina Veronese Vicentina era già stata scatenata dal 5 al 14 luglio 1944 una prima potente azione di estrellamento, con carri armati, autoblindo e cannoni, un'operazione che non ha però come obiettivo principale formazioni partigiane, ma il fare terra bruciata attorno ad esse, colpendo soprattutto i civili, nel tentativo di spezzare con il terrore il legame che unisce la resistenza alla popolazione. La terribile rappresaglia, con almeno 79 vittime, di cui 65 uomini e 14 donne, colpisce in massima parte uomini di età adulta, ma non risparmia la vita ai bambini, ragazzi ed anziani di ambo i sessi. Vengono bruciate chiese, scuole, municipi e case di interi paesi e contrade, distrutte le povere attività produttive, esportando o massacrando il bestiame. Chi fugge sui monti, chi si preoccupa di salvare qualcosa, sotterrando indumenti a vasellame, chi cerca di raggiungere località vicine per mettere in salvo i propri familiari. Qualcuno decise di rimanere, pensando che a difenderlo sarebbe bastato il buon testimone della propria coscienza di non avere mai fatto alcun torto, nella speranza di poter difendere la sua casa. Da metà luglio e per tutto il mese di agosto del 44, i tedeschi cercano il viceversa, se non con brevi sortite e con rastrellamenti nelle valle bassi, nelle basse valli in pianura, di evitare lo scontro. Viceversa, isolano i rifornimenti e ricercano tutte le informazioni possibili sulla dislocazione e sulla consistenza delle forze partigiane, riuscendo ad avere nei primi giorni di settembre contatti diretti con il comando della Brigata Stella mediante finte proposte di deserzione e con il comandante Giuseppe Marozzin Vero della divisione Pasubio per una tregua. Non è un caso dunque che un documento tattico dell'operazione Timpano mostri la grande quantità di notizie che sono a disposizione dei comandi tedeschi. Nel documento si trova persino la descrizione dettagliata del comandante Marozzin Vero della divisione Pasubio, persona magra, smilza, dal naso aquilino, di fronte bassa, con piccoli occhi e dallo sguardo pungente. I capelli neri lo fanno rassomigliare nell'aspetto a un ebreo. Appare evidente l'accostamento tra la figura dell'odiato nemico partigiano e quella dell'odiato nemico ebreo, paragone utilizzato per accrescere ancora di più l'odio verso i banditi. Alle provocazioni nazifascisti i partigiani rispondono con azioni di disturbo, di intimidazione e di caccia serrata alle spie. In agosto, nell'alta valle del Chiampo, a Campo d'Albero di Crespadoro, avviene il primo lancio aereo alleato di armi esplosive, vestiario e denaro, a favore della divisione Pasubio, già duramente provati i rastrellamenti dei primi di luglio. Inoltre, tra la Stella e la Pasubio, si cercano accordi per un più valido controllo del territorio, ma le difficoltà non mancano. Tedeschi e repubblichini punzecchiano i reparti partigiani con irruzione mirata di rastrellamento. È il 24 luglio, nell'alta valle del Chiampo, nella prima metà di agosto, nella zona di Recuaro e Crespadoro. Il 17 agosto, in zona Quargenta, e il 22 a Salva di Trissino, il 22 settembre a Campo d'Albero di Crespadoro, dove in uno scontro a fuoco con i partigiani muore il milite della GNR Luigi Conforto, il 5 settembre in Contrassacco di Crespadoro. Negli ultimi giorni di agosto Antonio Santa Caterina sale in contra a Mucchione di Valdagno, sede del comando del battaglione Tordo della Brigata Stella, per entrare nella resistenza, ma è accusato di essere una spia e giustiziato il 2 settembre. Il 1 settembre 1944 viene trattata a Salva di Progno, Verona, una tregua tra i tedeschi e il comandante Marozzin Vero, ma i colloqui ovviamente falliscono, l'azione tedesca è immediata e già organizzata. La notte stessa i nazifascisti scatenano l'operazione Timpano. Antefatti dell'attacco alla Brigata Stella, Piana di Valdagno e a Salva di Trissino. Alcuni giorni prima dell'inizio della seconda fase dell'operazione Timpano, circa 200 partigiani del battaglione Bril, Brigata Stella, scendono da Quargneta di Bolriano per occupare militarmente la zona. Gli obiettivi di questa ardita iniziativa sono due: prepararsi ad attaccare Valdagno per liberare la zona dagli elementi fascisti della quarta compagnia Turcato della 21esima Brigata Nera Fagion di Vicenza, che terrorizzano la popolazione della vallata. Si tratta di un'azione azzardata, probabilmente stabilita in seguito a contatti avuti con un maresciallo tedesco che si dichiarava disposto a disertare in blocco con i suoi uomini, ma che si dimostra una stratagemma per far scendere i partigiani dalla nascondiglia piana, una conca che ben si presta un accerchiamento. Attaccare il comando al tagliamento, posto nella casa della dottrina di San Vito di Leguzzano. Un'azione impegnativa, progettata in quei giorni in seguito alla cattura del comandante del gruppo territoriale autonomo Cesare Battisti, conte Augusto Ghellini Barba, e di Mario Fiorenzo Costalunga Argiuna, ivi detenuti, e soprattutto per la necessità di rifornire gli uomini di armi, sull'esempio del disarmo del sottosegretario di Stato della Marina compiuto dalla Brigata Stella a Montecchio Maggiore nel mese di luglio. Sarebbe stata la più grossa operazione di guerra compiuta dai partigiani, era stata perfettamente organizzata. Un tedesco ci forniva giornalmente la parola d'ordine per entrare nel comando del tagliamento. Tutti questi piani, iniziative e contatti sono chiaramente velleitari, ma possono essere spiegati se teniamo presente una serie di fattori. In primo luogo, le stazioni del fronte sud sembrano portare un imminente sfondamento alla linea gotica, ed è naturale che ciò entusiasmi anche le formazioni partigiane, stante questa situazione. Per i partigiani sembra arrivata l'ora della resa dei conti con i fascisti, mentre i tedeschi, di fronte all'avanzata alleata, sarebbero ritirati verso nord o arresi. In realtà la situazione sul campo è tutto diversa. In primo luogo, l'offensiva sulla linea gotica sta esordendo, perché gli alleati, dopo lo sbarco in Normandia e Provenza, puntano tutto sul fronte francese. Inoltre, Kesselring, che da parte sua è convinto di poter tenere inchiodati gli alleati sulla linea gotica per tutto l'autunno e inverno, sta costruendo, ultimando, una nuova poderosa linea di difesa nella pedemontana veneta, la linea blu, e sta organizzando rastrellamenti ad ampio raggio. I tedeschi quindi non sono alla vigilia del tracollo, ma al contrario hanno ancora mezzi e energie sufficienti per resistere agli anglo-americani e per colpire pesantemente le formazioni partigiane. In secondo luogo, la Brigata Stella ha appena perso il suo comandante Luigi Piero Bondante e il suo commissario politico Clemente Lapioni Pino, catturati e uccisi dai tedeschi alla metà di agosto. Al posto di Dante, il comando della Garemi nello Boscaglia Alberto ha mandato ad assumere il comando Armando Pignotti, Iura, che però non conosce ancora bene gli uomini e il territorio, avendo operato prevalentemente in Valleugra e in Valdastico come commissario Alfredo Rigodanzo Catone, che non ha ancora l'ascendente e l'esperienza necessari, e quindi una brigata in piena fase di transizione e di riassestamento dei vertici. In terzo luogo, la bella stagione, continua estremamente la prospettiva di una fine imminente alla guerra, ha fatto salire in montagna molti giovani renitenti alla leva repubblichina, disarmati e del tutto impreparati alla guerriglia. L'8 settembre del 1944, a Piana di Valdagno, una squadra della Polizia Militare dello Stato Maggiore della Marina, la Banda Fiore, è in perlustrazione d'avanguardia in previsione del rastrellamento ed ha uno scontro a fuoco con un reparto partigiano. A seguito di questo scontro, i partigiani sono in allarme e dopo un processo sommario vengono fucilati per spionaggio l'agente repubblichino Placido Bivona ed Elisa Olivieri, sua informatrice. La prima fase dell'operazione Timpano, 3-8 settembre 1944. Il via all'operazione è dato dal saccheggio dell'incendio di Montecchia di Crosare, iniziato alle ore 18.30 domenica, 3 settembre 1944. Furono 35 case totalmente bruciate, con più di 50 famiglie spogliate di tutto e ridotte completamente sul lastrico. Nella lurida impresa di saccheggiamento, di bruciamento e di rapina si distinsero i tedeschi, ma si sa che furono indirizzati, sobillati e guidati dai repubblichini di San Giovanni Larione, parecchi dei quali furono individuati assieme ai tedeschi, portando con sé un elenco di case e individui preventivamente segnate a essere bruciate e rapinate. A San Giovanni Larione è arrivato un reparto paracadutisti proveniente dal fronte che ogni giorno rastrella la zona. Adesso si unisce una compagnia del 3° battaglione della Polizia SS di Verona con cani specializzati e una compagnia per la direzione degli appostamenti militari. Cominciano i rastrellamenti in grande, molti sono i partigiani catturati, torturati e poi deportati in Germania. Quelli che restano moltiplicano azioni di sabotaggio, le brigate nere si uniscono ai tedeschi nella caccia all'uomo. I nazifascisti, partendo dalla pianura veronese da Val d'Adige, spingono verso la divisione Pasubio nell'alta valle dell'Ilasi, Alpone e Chiampo a nord. Gli uomini di Marozin sono bloccati da una linea di arresto creata dai tedeschi sui monti Lessini e il gruppo del Carega, Bocca Gaibana, Passo Pertica, Campobrume e Passo di Pelagatta, da Passo della Lora, Passo Ristele, Passo Rodecchie, Scilla di Campetto sino a Cima Marana. È la seconda fase dell'operazione Timpano, invece, è dal 9-12 settembre 1944. Il rastrellamento il 9 settembre è compiuto da tre gruppi di combattimento che, durante la notte dell'8, raggiungono i punti di partenza, risalendo il valle dell'Agno del Chiampo. L'operazione prevede il rastrellamento con attacco dal basso e due aree, Piana di Valdagno e Salva di Trissino, e la creazione di una linea di sbarramento sullo spartiacque tra la valle del Chiampo e la valle dell'Agno, per chiudere ogni via di fuga ai partigiani, Passo di Santa Caterina, Boccara della Bellocca, Croce di Poppi, Monte Furlon, Sette Roccoli, Monte Croce del Bosco, Monte Faldo, Boccara de Pisto, Madonna del Faldo e Contrabelluzzi, corrispondente ai confini amministrativi tra i comuni di Altissimo e Valdagno e più a sud tra i comuni di Nogarole, Brogliano e Trissino. Il mattino del 9 settembre 1944 i tre gruppi di combattimento attaccano Piana e Selva, riuscendo a cogliere di sorpresa partigiani e civili. I tedeschi applicano da subito una tattica che si può così schematizzare, individuazione dei nuclei di resistenza, loro smantellamento per mezzo di mortai e arma a tiro lungo, attacco frontale. Questa strategia, ben conosciuta dai partigiani che avevano già combattuto con l'allora alleato tedesco, soprattutto di Russia, Grecia e Jugoslavia, se da un lato non li coglie impreparati, dall'altro impedisce loro di sfruttare al meglio le posizioni di vantaggio. E infine, continua transito di pattuglia nella zona, coperta dalle postazioni strategiche alla ricerca di partigiani sbandati e isolati. Il primo gruppo di combattimento, da Valdagno a Spagnago, attacca, diviso in tre colonne, la conca di Piana, da poco occupata dai partigiani della Brigata Stella, Battaglione Cocco e Tordo. La prima colonna, raggiunta contro Acoste, continua per contra Zordani, Soldatei, Zarantonelli, Battistini e Sanè. A contra Battistini i partigiani tentano un'ultima disperata resistenza, non potendo né scendere a Piana né salire verso il monte, perché già occupato dai tedeschi. Ben presto sono sopraffatti e trucidati sul posto, insieme con alcuni civili, mentre tutto attorno sono bruciate stalle, case e bestiame. E questo è lo scontro più sanguinoso di tutto l'astrellamento, che costa la vita a 11 partigiani e 4 civili, altri 6 resistenti cadono nella vicina contra Giaretta e 2 in contra Zanè. La seconda colonna punta e attacca direttamente Piana, incendia e saccheggia il dopolavoro, case, stalle e fienili. La terza colonna, raggiunta contra Peretti, continua per contra Piana di sopra, Mattiazzi, Marcantoni, Vencati e Martini. sono catturati due partigiani incontro a Matteazzi e altri 10 giovani incontro a Marcantonio Vencati, che è la più colpita con la morte. In un solo giorno di 9 giovani, tre fratelli e cugini, due partigiani catturati e Matteazzi e due civili e due partigiani prelevati in Marcantoni, sono portati a Contramartini, dove sono fucilati per ordine del tenente Bigotto, la prima della Brigata Nera di Valdagno. Contramarcantoni è completamente distrutta la prima compagnia della Legione Tagliamento, circa 100 uomini, guidati da due brigatisti di Cornedo, Antonio Benicà Maiaro e Giovanni Satter a Cagnaro, che ha gli ordini ricevuti. I banditi catturati, dopo essere stati interrogati, devono essere passati per le armi ma gli impiccati. Dovranno prima di morire specificare l'ubicazione di capi ribelli e di campi di concentramento per prigionieri. Tutte le case che hanno ospitato banditi dovranno essere date alle fiamme. Tutti gli uomini appartenenti alle classi richiamate, di quali non sia accertata l'appartenenza a bande ribelli, fermati e tradotti sotto scorta al comando di legione per conseguente avviamento al comando Germania. Ordine di operazione del 10 settembre 1944, firmato al colonnello Merico Zuccari, comandante Ussari. Il 9 settembre si svolge una reazione di rastrellamento da parte di truppe tedesche e soldati della Legione Tagliamento. Nell'operazione una trentina di partigiani rimasero uccisi e con questi però vennero pure uccisi alcuni giovani e decine, i quali nulla avevano a che vedere con i partigiani. Erano giovani che, tranquilli e sicuri della loro condizione avvalorata da documenti, se ne stavano nelle loro case. Furono tolti dalle loro famiglie, distrutti i loro documenti e portati nel bosco e furono trucidati. Fra essi un reduce delle campagne di Russia e di Grecia. In una borgata vennero incendiate 20 case, un vecchio ottantenne morì tra le fiamme, si raccolsero i resti carbonizzati. In un'altra contrada furono asportati tutti gli animali, viveri e indumenti. La popolazione venne inoltre derubata del denaro richiesto a mano armata. Nella medesima azione a Salva di Trissino vennero incendiate le abitazioni e parecchie stalle. A testimonianza della popolazione, i danni maggiori furono recati alle truppe appartenenti alla Legione Tagliamento. Una lettera del 28 settembre 1944 di Monsignor Carlo Zinato, vescovo di Vicenza, all'ammiraglio Giuseppe Sparzani, sottosegretario di Stato della Marina, è trasmessa al Duce. La prima e terza colonna si congiungono sullo spartiacque con le colonne partite dalla Val del Chiampo.
E dopo questa prima tranche di lettura, un po' di musica, ritorniamo tra qualche minuto, sempre qua con Memoria Resistente su radiazione.info.
I vego sul why, yes, everything is gonna be alright. Ma scengo mi via, ci stanno sempre why. Ne guanne carud su mure Berlina. Ci drogano tutto quanto con una specie eroina. Una cosa fina, una cosa molto fina. Why yo, se chiami informazione televisiva, say yes, everything is gonna be. Ma in televisione, i vego sul why, yes, everything is gonna be alright. Ma scengo mi via, ci stanno sempre why. Si caccia stanno i why a colpi chi l'umore là. Qua, quattro mattuno in quell'intera umanità. Ma i popoli dell'esmo l'annità d'interra mo cagna tutta cosa, farnesce pura guerra. Festeggiamenti, gioia internazionale. E mo è pernuto l'incubo secolare. La libertà, la democrazia, il comunismo hanno spazzato via. I vego sul why, yes, everything is gonna be alright. Ma scengo mi via, ci stanno sempre why. Non tenno manco scuorne, fa passano pararanna. Cacca all'americana, una fatta, una tutana. 10.000 tonnellate e bombe sull'Iraq. Io terza munna, la chiappata, una davota, mi zeppa. Che succede adesso in Jugoslavia? Si chiavano e mazzata, boh, posso essere l'aria. Ma nessuno si mette in mezzo, l'ONU su sta là. Tanto ci sta, poca magna. Say yes, everything is gonna be televisione, i vego sul why, yes, everything is gonna be alright. Ma scengo in mezzo a via, ci stanno sempre why.
Sempre why, o fronte polisario, s'accirano ancora per un chilometro e Sahara. Non cagna niente in Colombia, in Salvador, e noi festeggiamo, puro conquistador.
Say yes, everything is gonna be. Ma in televisione, i vego sul why, yes, everything is gonna be alright. Ma scengo in mezzo a via, ci stanno sempre why, why, yo, è caduta, o mure Berlina.
Marinte, quartiere, sempre Giner, eroina.
E ciao, se scuno hai abbassato, ma
io sono ancora disoccupate.
Onica, onica, stamana polizia.
E senza detto, stanno sempre in mezzo a via.
È morto pure, un sacco comunista, ma
l'immigrato, vattene fascista.
Say yes, everything is gonna be. Mentre la televisione, i vego sul why, yes, everything is gonna be alright. Ma scengo in mezzo a via, ci stanno sempre why.
in Babylon,
fight 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 in Babylon, fight in Babylon, fight in Babylon, fight in Babylon, fight in Babylon, fight in Babylon, fight in Babylon, fight in Babylon, fight in Babylon, fight in Babylon, fight in Babylon, fight in Babylon, fight in Babylon, fight in Babylon, fight in Babylon, fight in Babylon, fight in Babylon, fight in Babylon,
fight in Babylon,
fight in Babylon,
be alright,
fight in Babylon,
fight in Babylon,
fight in Babylon,
be alright,
fight in Babylon,
fight in Babylon,
fight in Babylon,
be alright,
fight in Babylon,
fight in Babylon,
fight in Babylon,
be alright,
fight in Babylon, some people got no mercy, mercy, mercy.
Il messaggero, l'unità, la stampa, il corriere della sera, la notte, la gazzetta del popolo, il ventesimo secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Torniamo allora in diretta quando sono le 21:31 minuti primi, quasi 32. Continuiamo con la lettura che abbiamo intrapreso per la prima volta lunedì scorso, che riprendiamo oggi, che è I grandi rastrellamenti nazifascisti dell'estate-autunno 44 nel Vicentino. Un libro scritto a Pierluigi Damiano Dossi Busoi, che ci ha portato oggi alla scoperta dell'operazione Timpano, che
Belvedere, Timpano, Annovere, Piave, tutti i nomi delle, esatto, operazioni di rastrellamenti nelle prealpi vicentine.
Bene, e qua quest'oggi ci siamo occupati appunto dell'operazione Timpano, che chiudiamo, insomma, ne chiudiamo la narrazione con questa seconda parte di puntata. Lascio, sì, di nuovo a te la parola.
Comunque, appunto, ci narra di queste, sottolineando anche comunque i nomi di chi fu autore di quegli efferati rastrellamenti, e comunque abbiamo sentito che non andarono tanto sul leggero anche nei confronti di civili, bambini, anziani. Non ebbero pietà di niente, di nessuno, mentre dopo c'è qualcuno tuttora che fa revisionismo sulla lotta partigiana dicendo che erano loro i criminali, forse di avere dimenticato qualche lettura anche magari di quello che successe, anche perché sentiamo che le testimonianze sono anche di parroci, comunque gente che all'epoca certo non era comunista, quindi però anche loro dovettero effettivamente arrendersi all'evidenza della crudeltà e comunque appunto la volontà proprio di uccidere e sterminare queste povere persone che c'entravano, perché comunque loro, anche loro resistevano, comunque davano rifugio, davano quello che poco che potevano ai partigiani, quindi anche loro erano resistenti, però erano disarmati, quindi vediamo che la vigliaccheria anche comunque delle brigate nere era veramente una cosa infame nei confronti di queste povere persone.
E quindi anche loro vanno ricordati.
Assolutamente. Quindi è il secondo gruppo di combattimento che contemporaneamente attacca nella zona tra Quarnienta e Sella di Trissino, sino allo spartiacque della zona del Monte Faldo, diviso in tre colonne, all'obiettivo principale di distruggere la sede del comando della Brigata Stella, individuato poco lontano da contrari ghettini, e il comando del battaglione Brilli in contramonte. La prima e seconda colonna partono da Brogliano in direzione Quarnienta. Raggiunta la frazione si dividono, la prima colonna prosegue per contra Menon e contra Rondini di Novarole, la seconda colonna per contra Duello, contra Pellizzari e a monte a Quarnienta. I nazifascisti sorprendono e uccidono tre partigiani, a contra Menon sono uccisi altri quattro partigiani. Partecipano all'uccisione, oltre al tenente Giuseppe Pino Mazzoni della Brigata Nera Capanni, Antonio Benincà Maiaro della BN di Valdagno e il sergente Bonazzoli della GNR. A contra Rondini è ucciso un civile, contra Monte, da tale fiamme. Il federale Innocenzo Passuello si porta personalmente a Selva e dà ordine di depredare quel poco che è rimasto alla famiglia di Alfredo Rigodazzo Catone, commissario della Brigata Stella. La terza colonna parte da Trissino, attraversa l'Ovaro e la Valle dell'Arpega. Raggiunge Selva di Trissino e contea di Ghettini e il Roccolo dei Tomba, sede del comando della Brigata Stella, e in questa zona trovano la morte quattro partigiani e un civile. Selva e contea di Ghettini sono dati alle fiamme. I tedeschi si scatenarono sparando a qualunque cosa si muovesse, usando i lanciafiammi contro le case. La casa, la stalla del fienile erano stati bruciati, da Reniero Ernesto Mario, che narra questo. E il terzo gruppo di combattimento, portando con sé volantini intimidatori distribuiti agli abitanti, risale il versante orientale della Valchiampo, con il compito di occupare l'altura tra il Passo Santa Carina e il Monte Faldo e creare una linea d'arresto, un cul-de-sac per i partigiani. La prima colonna sale dalla Valle dell'Orco per contrar Mettifoghi e Lovari sino a Campanella, da dove raggiungono il passo Santa Caterina e contrar Focchesate alle 7.30 del mattino. I tedeschi posizionano i mortai sulla piazzale della chiesa di Campanella, sparando in direzione del Monte Faldo. Nella tarda mattinata, a Bosco Facchesati e Bosco Bertoldi, i nazifascisti erano in contatto con una pattuglia di partigiani della Pasubio di Marozzin. Lo scontro dura parecchie ore, causa la morte di 5 partigiani. Nel pomeriggio, a contrar schioppettieri, poco lontano da Bosco Focchesati, si consuma un vero atto di ferocia. 5 civili di contrar Marcantoni e 4 partigiani della Stella, costretti per tutto il giorno dai nazifascisti a portare le cassette di munizioni e a custodire il bestiame che stava razziando, sono torturati e trucidati senza pietà, conclusione dell'estrellamento. Tutti hanno il cranio spaccato, le labbra tumide e gonfie dalle battute, le guance livide per gli ecchimosi prodotti. Uno di essi ha gli occhi intrapassati da colpi di pugnale. La seconda colonna sale da San Pietro Mussolino per contrà Merzo, verso contrà Alvese, contrà Curati e lo Spartiacque. È il mattino del 9 settembre 1944, a San Pietro Mussolino arriva un'altra colonna tedesca. A piedi si avviano verso Altissimo, tenendo però d'occhio il Monte Faldo. Dopo la chiesa, con la mitraglia, sparano verso le rocce, verso contrà Focchesati di Alvese. Proseguono fino a contrà Merzo e lì, in un prato, piazzano un cannoncino e una mitraglia in direzione al Monte Faedo. La terza colonna sale da contrà Sgaggeri di Chiampo per contrà Cammellini dalla via verso il Monte Faldo. Monte Faldo sono stati schiacciati una cinquantina di partigiani ed è in corso una furiosa battaglia. I patrioti si difendono accanitamente, ma sono in pochi e confronto delle forze antifasciste. 3 giorni dopo, il 12 settembre, i tedeschi e i russi, tra virgolettati, salgono da Trissino da Valdagno alle 8 del mattino, in silenzio da Trissino passano per Piana Cattiva, poi arrivano a Quarnieta e per la strada sopra Contramori tornano nella zona di Piana. Altri salgono da Valdagno sino a Contrarbani di sopra e dilagano verso Piana. Questo secondo astellamento rischia di dare il colpo di grazia alla Brigata Stella, già fortemente colpita. Scrive infatti Catone a Iura: lo sbandamento del sabato non fu poi tanto grave, ma ciò contribuì a demolizzare il morale di molti popolani e quello di molti garibaldini. Fu il secondo e critico rastrellamento di martedì 12 corrente mese. In seguito a questo rastrellamento andarono perdute altre armi, mentre causò lo sbandamento totale di quei piccoli gruppi rimasti uniti. Verso la sera le ultime truppe nazifasciste abbandonano i luoghi di rastrellamento, ma il massacro non è ancora finito. Sul camion dell'Ost Battalion 263 ucraino sono caricati un padre di famiglia e 2 partigiani di Piana, mentre un ragazzo di Brogliano è prelevato lungo la strada, diretti ad Arsero. Durante il viaggio fanno un 5° prigioniero, la cui identità è rimasta sconosciuta. Dopo piovene rocchette, nei pressi della birreria Sumanno, i soldati fanno scendere i 5 prigionieri e li fucilano in margine della strada. Le persone uccise nella seconda fase dell'operazione Timpano sommano a 46 partigiani e 16 civili. Almeno 247 sono le famiglie vicentine sinistrate. Case, stalle, fienili, casoni, mobili e vestiti, tutta la poca roba viene bruciata con il lanciafiamme e distrutta con bombe a mano e cannonate. È la terza fase dell'operazione Timpano, che è il 12-17 settembre 1944. Il 12 settembre, nella zona di Piana, Selva e Montefaldo, i nazifascisti si spostano a ovest sul versante veronese, puntando verso Vestenanova, Durlo, Campodalbero e soprattutto contro Cracchi, con la vicina contro Rama, sede del comando della Pasubio. Tra la Val Chiampo e la Val d'Alpone, i tedeschi chiudono da sud. Il 9 settembre invaso Roncal, l'11 settembre arrivano a Brenton e il 12 lo saccheggiano e lo bruciano. Dal 12 settembre i nazifascisti seguono da ovest, da sud la Val di Lasi, Badia Calavena, Sant'Andrea, Salva di Progno e Giazza. In un Val d'Alpone, a San Giovanni Larione, salgono verso Vestenanova. Il comune più colpito è senz'altro quello di Vestenanova, mentre il parroco è convocato a San Giovanni Larione per un colloquio col mal tedesco. Vestenanova è data alle fiamme, l'incendio distrugge la villa principale, il municipio, le scuole comunali e le poste, e si registra anche uno scontro tra i partigiani nazifascisti con vittime da ambo le parti. In questa circostanza muore il partigiano Carmelo. Il 13 settembre sono andati alle fiamme le contrade di Scarmana, Fitto, Ferrari, Ontin, Palazzina, Poli, Santi, Durli, Pandolfi, Valli, Sivieri, Pasqualini, Corte, Casone, Mainenti e Stanghellini. Tra il 12 e il 14 almeno 70 case sono incendiate e 100 tra stalle e fienili. Nei Lessini Vicentini, nell'Alta Valchiampo, poche sono le case rimaste dopo i precedenti rastrellamenti, soprattutto dopo quello del 5-11 luglio. Qualche stanza rabberciata alla meno peggio, con massi e tavole, qualche fienile adattato, ruderi di case coperte con dei tetti di paglia, poca gente che si ostina a restare, eppure la crudeltà si accanisce ancora una volta su quelle che sono soltanto rovine. Gli scampati al nuovo eccidio trovano ancora la forza di resistere a qualche atmosfera di incubo e di terrore. Il 13 settembre, sul vaio della Scagina, un giovanissimo partigiano della Pasubio, mentre con una pattuglia sta per discendere il vaio, è colpito a un fianco e un tenente repubblichino lo finisce con un colpo alla nuca. Sempre il 13 settembre, l'affidamento della Brigata Nera di Valdagno, con la cattura di alcuni ritenti, tra cui Giuseppe Picco di Angelo, Angelo Novella di Antonio e Felice Novella di Augusto, da Novale, Gaetano Fuchesato di Cesare, Bruno Vencato di Achille e Teodoro Vencato di Vittorio, da Valdagno. Il 14 settembre continua l'astrellamento ed è stato tutto il versante veronese, da Durlo a Campodalbero, fino a San Pietro Mussolino, uccidendo e appiccando fuoco ad ogni cosa. Una visione infernale apocalittica, i lessini bruciano di nuovo, il cielo è letteralmente offuscato dai fumi, si vive tra i boschi, nei busi più riparati. Incontra a Massanghella di San Pietro, bruciano tutto, portano con sé due fratelli, Fulvio e Luigi Roncacca, contro Aghiri fucilano. Quel giorno catturano incontra Ceghi altri tre uomini, Luigi e Paolo Zordan e Guerino Pellizzari, che dopo essere stati costretti a portare casse di munizioni vicino a Contrà Montanari di Vestananova sono massacrati. Altri due civili sono uccisi a Vestananova. La Pasubio, riunita nella Contrà Cracchi, non resiste a lungo e se ne esce distrutta. Lo stesso Marozzin si salva a stento, sorpreso in imboscata. I pochi rimasti si spostano verso le alte valli del Sinni Veronese. È il 17 settembre, ancora rastrellamenti da pelle nazifasciste, ancora tenaci risposte partigiane. Saccheggi e incendi di abitazioni, stalle e fienili, soprattutto a Campo Tamaso di Valdagno, Contrà Sausa e le località Malassino e Lorenzi di Cereda, lungo la strada provinciale Cereda a Priabona, sono feriti due tedeschi. Nello stesso giorno è sequestrato anche il fascista repubblichino Gildo Sota. La notte del 19-20 settembre, San Daniele contro Biasini di Chiampo e San Pietro Mussolino, un nuovo rastrellamento tedesco. Ancora il 24 settembre, la zona Valdagno Brogliano, Selva di Trissino, nuovo rastrellamento nazifascista con un saccheggio di istruzioni. Tra l'altro sono colpite contro Nizzeri, Quarnieta, località Menò e Selva di Trissino. Malgrado siano poche le case rimaste in piedi dopo i precedenti rastrellamenti, soprattutto dopo quella di luglio, sono oltre 444 le famiglie vicentine sinistrate nella terza parte dell'operazione Timpano. Per quattro giorni la popolazione di quei passi paesi è vissuta nel terrore, cinque borgate della parrocchia di Molino di Altissimo completamente distrutte, distrutte pure alcune borgate di Crespadoro, qualche casa di Campodalbero e quasi tutto il paese di Durlo. A Campodalbero si è spostato il bestiame, in prevalenza composto da pecore, unica sorgente di vita di quella poverissima popolazione. In tutta l'opera di rastrellamento la popolazione fu derubata di viveri, di indumenti, di denaro e di oggetti del valore, ed alcune donne fu tolto dalle dita persino l'anno matrimoniale. Nel viaggio di ritorno delle truppe, una ragazza di 16 anni, una sposa e un'altra donna furono violentate. In tutta l'azione nessun ribelle fu preso, furono invece uccise cinque capi famiglia, i quali, sicuri della loro condizione, se ne stavano tranquilli al loro lavoro nei campi. Altre cinque vedove, con altri innocenti orfani, si aggiungono così alla serie già abbastanza lunga creata con le rappresaglie dello scorso luglio nei medesimi paesi. È dalla lettera del 28 settembre 44 di Monsignor Carlo Zinato, vescovo di Vicenza, all'ammiraglio Giuseppe Sparzani, sottosegretario di Stato alla Marina, è trasmessa al Duce. Nell'alta valle del Chiampo i danni alle persone sono rilevanti: 53 morti civili, 4 bambini, 4 giovani sotto i 17 anni, 8 donne, 11 vecchi sopra i 60 anni. Dei rimanenti 9 nessuno aveva obblighi militari e 5 feriti. Complessivamente nell'alta valle del Chiampo sono distrutti 1.566 fabbricati, 434 sono abitazioni, 16 piccole industrie, mulini e segherie, 574 stalle e 543 fienili. A San Pietro Mussolino, 508 fabbricati, distruzione della chiesa e della canonica, bestiame quasi totalmente ucciso o asportato dalle truppe tedesche e fasciste. 210 abitazioni, 4 piccole industrie, 129 stalle e 195 fienili. Crespadoro, 799 fabbricati, 186 abitazioni, 9 piccole industrie, 45 stalle e 304 fienili. Altissimo, 103 fabbricati, 38 abitazioni, 3 piccole fabbriche, 45 stalle e 44 fienili. Di conseguenza, resto senza tetto, 1917 persone, di cui 711 bambini, 836 a San Pietro Mussolino, 846 a Crespadoro, 245 ad Altissimo. Il patrimonio zootecnico della Valle del Chiampo è fondamentalmente colpito, con un'incisione di esportazione pari a 5.335 capi, 262 bovini, 23 equini, 134 suini, 221 ovini, 4.695 animali da cortile. 2.637 a San Pietro Mussolino, 1.957 a Crespadoro, 761 ad Altissimo. L'operazione Timpano rappresenta una grande vittoria per i tedeschi. I reparti partigiani sono disarticolati, la paura aumenta. La popolazione comincia a guardare con sospetti i partigiani a negare il loro aiuto. Scrive Catone. Passai le notte così a ciel sereno, nessuno più osava ricoverare presso la propria cascina, stallo a finire un partigiano. Tutti parevano contro il nostro movimento. In quei giorni per i popolani vedere noi, vedere i fascisti tedeschi, era la stessa cosa. l'operazione Timpano causa il temporaneo sbandamento della Brigata Garibaldi Stella, la quale però dopo un lungo e difficile lavoro di costruzione potrà nuovamente tornare a combattere. Viceversa, la divisione Posuvio di Marozzin si disperde, in parte poi assorbita dalla Garemi. I caduti dell'operazione Timpano: Libero Guerrino, Romano Gino Aleardi, Giuseppe Antoniazzi Di Marco, Emergilo Badia, Fanfulla, Severino Angelo Badia, Carcere, Angelo Battistini, Rumba, Angelo Battistin, Bruno Battistin, Giacomo Battistin e Giuseppe Battistin, Luigi Battistin, Marcello Battistin, Neghelli, Partigiano, Mario Battistin, Onelio Battistin, Giovanni Domenico della Benetta, Montagna, Partigiano, Aldo Bertinato, Trapano, Partigiano, Luigi Boschetto, Maglio, Partigiano, Vittorio Felice Brentan, Giovanni Cagliaro, Bobi, Partigiano, Gino Zenzato, Vento, Partigiano, Giuseppe Santo Chiarella, Pascià, Partigiano, Sergio Coda, Gesso, Partigiano, Aldo Decimo Concato, Venezia, Partigiano, Giovanni Gaetano Locco, Cocco, Leo, Partigiano, Giovanni Cesare Colombara, Whisky, Partigiano, Guido Conforti, Mascotte, Partigiano, Ernesto Corato, Fieno, Partigiano, Pietro Dalla Benetta, Caspio, Partigiano, Marco De Marco, Bufalo, Partigiano, Giovanni Battista Farinon, Zara, Partigiano, Francesco Focchesato, Checca, Partigiano, Angelo Fregata, Diretto, Partigiano, Marco Gimino, Fiore, Partigiano, Gaetano Guglielmo Gollin, Vendetta, Partigiano, Antonio Gonella, Ade, Partigiano, Enea Leonilda Gruccetti, Radames, Partigiano, Agostino Giuseppe Guderzo, Bravo, Partigiano, Giovanni Lovato, Pepe, Partigiano, Giovanni Luciano Ligabò, Lulli, Partigiano, Giuseppe Molon, Bandito, Partigiano, Francesco Nardi, Augusto Bortolo Nizzero, Bomba, Partigiano, Mario Gentile, Pavone, Maccario, Partigiano, Guerino Pellizzari, Domenico Piacentin, Agata, Partigiano, Giuseppe Piacentin, Mora, Partigiano, Elio Raniero, Attila, Partigiano, Germano Raniero, Antonio Refosco, Pampa, Partigiano, Alvise Libega, Samba, Partigiano, Fulvio Rancan, Luigi Rancan, Vito Salgaro, Angelo Schiavo, Tango, Partigiano, Sebastiano Siviero, Ferruccio Soldà, Luigi Sperman, Herman, Partigiano, Onorio Giovanni Battista, Sperman, Luino Tomasi Febo, Partigiano, Severino Tomasi, Vanda, Partigiano, Alessandro Urbani, Ciliegia, Partigiano, Giovanni Vencato, Petronio Paolo Veronese, Giorgio, Partigiano, Trentino Sompero, Trotta, Partigiano, Luigi Zarantonello, Ernesto Zordan, Luigi Zordan, Paolo Zordan, Partigiano ignoto, che comunque è catturato il 12 del 944 e fucilato a piene rocchette, Partigiano ignoto, anche Carmelo, non si sanno i loro nomi, mentre gli altri nomi che abbiamo letto senza comunque nome di battaglia chiaramente appartengono a quei poveri civili catturati durante i rastrellamenti e barbaramente massacrati, pure anche disarmati.
E con questa lista di nomi doverosa chiudiamo la parte di lettura per quel che riguarda questa puntata di Memoria Resistente, un po' di musica e poi torniamo con i prossimi appuntamenti.
Só cai voltas em terra quando um homem se põe a pensar, quando um homem se põe a pensar. Quem lá vem dorme à noite ao relento na areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. E se houver uma praça de gente madura e uma estátua, e uma estátua de febre a arder, anda alguém pela noite de breu à procura, e não há quem lhe queira valer, e não há quem lhe queira valer.
Vejam bem, na
aquele homem a fraca figura, desbravando os caminhos do pão, desbravando os caminhos do pão. E se houver uma praça de gente madura, ninguém vai levantá-lo do chão, ninguém vai levantá-lo do chão. Vejam bem que não há só gaivotas em terra. Quando um homem se põe a pensar, quem lá vem, dorme à noite ao relento da areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. Só gaivotas em terra, quando um homem se põe a pensar, quando um homem se põe a pensar. Quem lá vem, dorme à noite ao relento da areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. E se houver uma praça de gente madura, uma estátua de febre a arder, anda alguém pela noite de breu à procura, e não há quem lhe queira valer, e não há quem lhe queira valer.
Torniamo allora in diretta con gli appuntamenti dei prossimi giorni. Abbiamo parlato la settimana scorsa dello sciopero generale del 25 ottobre, lanciato qua in Veneto, nel Padovano, quantomeno dall'ADL, ma in generale uno sciopero che riguardava tutti i sindacati di base, che poi si sono trovati in una manifestazione, direi, piuttosto ben riuscita a Roma questo... questo sabato, anche se nonostante le persone che ci fossero a Roma in quella manifestazione, sembra che l'unica presenza in città fosse quella dei tre macachi del centrodestra unito, però in realtà qualcos'altro si sta muovendo, qualcosa che, anzi, alcuni che non sono molto interessati poi a questi teatrini politici, perché hanno problemi un po' diversi a cui pensare, e non credono verosimilmente più che sia una coalizione di destra a poterli salvare tanto quanto una di sinistra, anche perché molti di questi sono anche migranti, quindi non hanno neanche diritto al voto, e soprattutto vengono un po' usati come capro espiatorio da ambedue i lati. Vabbè, comunque, proprio per questo, per sostenere anche l'attività di sindacato portata avanti dalla DL Cobas, si può andare al circolo Hall Jackson, che è la loro sede in Arcella. Questo mercoledì ci sarà un aperitivo e poi un concerto con Matelot, e quindi un'occasione per sostenere questo sindacato e l'attività di lotta che porta avanti, anche perché i costi ci sono, ovviamente.
L'aperitivo che partirà dalle
19, il concerto dalle 21. Sempre questo mercoledì invece ci sarà un concerto anche al Cataico, i Tiny Barrels, e poi ci sono due presentazioni qua alla sede del Picchetto, quindi altre due buone occasioni per stare in compagnia, per sostenere questa sede che si occupa anche lei di lotta nel mondo del lavoro, e tra l'altro ospita anche Radiazione. Saranno venerdì 8 con la presentazione del settimo numero della rivista Antitesi, e invece il venerdì successivo, il 15, con la presentazione della Mia vita con Lenin, un libro edito da Red Star Press, scritto da Nadezhda Krupskaya e presentato proprio dall'editore Cristiano Armati, che avremo di nuovo il piacere
di avere qui con noi.
Quindi per i prossimi, non venerdì prossimo, abbiamo detto venerdì 8, venerdì 15, al Picchetto ci sono momenti di incontro, anche di cultura e informazione, e soprattutto momenti in cui si può sostenere questa realtà e anche Radiazione, visto che anche noi viviamo all'interno di questa sede, nella cripta della sede del Picchetto ci siamo anche noi. Ma il modo migliore che avete per sostenere Radiazione è continuare ad ascoltarci, diffondere tramite tutti i mezzi che avete a disposizione queste puntate, che trovate anche sotto forma di podcast sul sito radiazione.info.
Assolutamente.
Tra pochi minuti pubblicheremo anche questa, e direi che per questa sera, caro Laghi, possiamo anche dirci soddisfatti.
E che sventoli.
Per Bacco.
Fischia il vento e urla la bufera, scarpe rotte eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. Sì, sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. Ogni contrada è patria del ribelle, ed ogni donna a lui dona un sospiro.
Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel colpir. Toglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor.
La bandiera, no? Più in alto, con più energia, su, che sventoli per Bacco, più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per Bacco, che sventoli.